Bene, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo iniziato con questo breve filmato che in qualche modo ci introduce al tema di oggi, perché il tema della casa, come probabilmente verrà anche fuori, è un tema che ovviamente tutti i popoli sentono in maniera forte, ma forse il popolo palestinese lo sente con ancora maggiore forza da quel 1948, da quella Nakba in cui furono costretti a scappare dalle loro case. E come segno forte del desiderio di tornare si tengono ancora la chiave di quella casa, sperando che un giorno, ahimè ormai molto lontano, possano in qualche modo ritornare in quella loro casa. Bene, oggi pomeriggio abbiamo pensato di affrontare il tema della Palestina, del conflitto israeliano-palestinese e in generale della questione del Medio Oriente, da due punti di vista e intrecciando le due questioni. Una è il cosiddetto dialogo interreligioso, che trova in quel luogo evidentemente una situazione di particolare rilevanza. Non a caso i cristiani chiamano quella terra terra santa, gli ebrei la chiamano terra promessa, e per l'Islam Gerusalemme in particolare è il terzo luogo più importante dopo la Mecca e Medina, in quanto sulla spianata delle moschee la narrazione dice che Maometto fu rapito in cielo e lì gli fu dettato parola per parola il Corano. Quindi è chiaro che quel luogo intreccia una serie di intreccia le tre grandi religioni e in qualche modo può essere da una parte il luogo del conflitto, dall'altra invece potrebbe essere il luogo dove le tre religioni trovano soluzione non solo al dialogo interreligioso, ma più in generale alla questione politica. Ed è appunto l'altro l'aspetto che vorremmo affrontare oggi, il conflitto israeliano-palestinese come paradigma, come luogo, come situazione da cui poi si è dipanata nel dopoguerra tutta la questione, diciamo, del Medio Oriente, fino ai giorni nostri, fino alla guerra in Siria, fino a tutto quello che sta accadendo in questi giorni. Ecco, di questi temi vorremmo oggi parlare con Habib Sabara, che è qui con me, cristiano arabo-palestinese, il quale lo abbiamo conosciuto nel 1999, quando la mia parrocchia, Santa Famiglia, prima vedevo Don Vincenzo che è là, non so se prima vi siete salutati, ecco. Siamo andati in 150 in Palestina e Israele e Habib è stata una delle nostre guide e abbiamo subito capito che non era solo la guida turistica che fa vedere dei luoghi, eccetera, anche perché appunto la Palestina ha questa straordinaria peculiarità di essere non solo un luogo importante anche dal punto di vista storico, archeologico, eccetera, ma luogo dove evidentemente la questione religiosa, in particolare per noi che andavamo lì, la questione cristiana è ovviamente il cuore della fede cristiana, e dall'altro un luogo di conflitto, appunto, come dicevamo adesso. E quindi abbiamo subito capito che Habib andava ben oltre quello che è, diciamo, il normale compito di quella che può essere una guida turistica. Habib ha studiato in Italia, all'Antonianum di Roma, ha studiato filosofia e quindi oggi è qui con noi, era qui in questi giorni e davvero ci ha aiutato in qualche modo a sostituire Abuna Mario Cornioli, che doveva essere qui con noi, speriamo di poterlo avere fra un paio di mesi. Il Vescovo lo ha conosciuto come noi quando nel 2010-2011 siamo stati appunto in Terra Santa in un viaggio, e sicuramente sarà molto interessante ascoltare anche Abuna Mario. Prima di iniziare, proprio di entrare nel vivo di questo incontro, vorremmo noi tutti ricordare un carissimo amico che ci ha lasciato pochi giorni fa, un amico palestinese che diversi di noi hanno conosciuto, che proprio in quel viaggio col Vescovo a cavallo fra 2010 e 2011 abbiamo conosciuto e ascoltato a Tiberiade. E chiedo adesso a Barbara se ci dice davvero in un minuto, e poi vorrei avere qui con me Joachim e Kader e poi Alaa quando arriveranno, sono amici palestinesi che vivono con noi a Fano. Alaa, se venite qui vicino a me, penso che anche Camilla, se vuol venire, penso che sia bello avervi vicino, in modo che quando poi Habib racconterà in qualche modo quello che oggi pomeriggio ci vorrà dire, ecco, la vostra presenza ci aiuterà in qualche modo a integrare, ad allargare, ad aprire poi il dibattito. Quindi se mi fate questa gioia di avervi vicino, anche Camilla ovviamente se vuol venire. Bene, detto questo, Barbara, se ci vuoi in un minuto così tratteggiare la... Ah no, è vero, non puoi venire lì perché c'hai il piede che non funziona e allora ti portano anche il microfono.
Ciao Camilla.
Stai lì Camilla?
Io volevo ricordare questo amico, un amico speciale, Gianni Scuri, che è una personalità di una natura intellettuale e morale veramente notevole. Certo. Credo che sia stata una grossa perdita per il mondo religioso, intellettuale di Israele e non solo, una persona importante per il dialogo interreligioso. Io vi faccio vedere, è di questa rivista arrivata 2 giorni prima della notizia della sua morte, non sarebbe, adesso forse Joachim sa molti più dettagli, è mancato entrando in Vaticano, no, Joachim a Roma, doveva andare a parlare dal Papa con un sacerdote,
ma era con un gruppo, palestinese, c'erano dei vescovi, un prete che dovevano entrare a parlare col Papa, poi 2 metri di Papa era in piazza, si
è
caduto.
Ecco, questo è successo pochi giorni fa, cioè un 15 di febbraio. Joachim è un cugino che abita a Roma. Jerry si è studiato in Italia, si è laureato, è filosofo e teologo, è stato, e correggimi se sbaglio. Ha scritto, era versato particolarmente per le traduzioni, traduceva dal greco antico, scriveva benissimo in italiano. Questo è il suo libro, chi è andato in Israele, in Palestina, in questo viaggio famoso, l'ha conosciuto, ha potuto leggere e vedere questo libro, è delle Eni. Un palestinese porta la croce, lasciando intendere che un palestinese quando nasce sa che deve portare una croce, quindi solo perché è nato palestinese, non perché gli succede qualcosa di particolare. Quando nasce un palestinese nasce anche qualcuno che ha una croce da portare. Vi consiglio la lettura perché fa capire qual era la vita allora e qual è stata in questi anni la vita di chi abita in questa zona del Medio Oriente. Quindi un libro facile da trovare, e vi leggo 2 righe qui che sono ricordate nella quarta di copertina. Queste sono parole di Jace. Ricordo bene quelle che mi chiedevano di solito gli studenti italiani. Perché ha studiato a Roma? Tu sei arabo? Sì, rispondeva. Che cosa ci fai qui nel Pontificio Collegio Greco a Roma? Vorrei diventare sacerdote. Sacerdote? Dicevano con stupore. Spero di sì. Ma come può un musulmano diventare sacerdote? Ma io non sono un musulmano. Ma hai detto che sei arabo. Sono un cristiano arabo. Ecco, questo fa capire, questo loro succederà continuamente questo discorso. Però per far capire quanto siamo ignoranti, quanto la vita è complicata in Medio Oriente e quante sfaccettature ci sono così in questo mondo, di cui si parla anche abbastanza, insomma, ma sempre per motivi di guerra o cose simili, attentati, eccetera, mai con accenni politici. Vi volevo far conoscere Jerry, era amico di Fano perché è stato sindaco di un villaggio della Galilea e aveva conosciuto il nostro sindaco Carnaroli qualche tempo prima. Sull'invito di Carnaroli venne più a Fano, c'è una specie di gemellaggio non dichiarato sulla carta, credo che non sia mai stato sancito, però di fatto un gemellaggio tra Fano e questo villaggio di Fassuta. Alcuni cittadini di Fano, attraverso un'iniziativa, finanziarono la costruzione di un centro per la pace nel villaggio di Fassuta, e quindi si instaurò questo legame di amicizia che fu testimoniato anche da un nostro viaggio, andammo laggiù e andammo ospiti di questo nostro amico. Comunque, senza farla molto lunga, la peculiarità, la cosa saliente da dire della vita di Jerry, cioè, improntata non solo sullo studio, insegnò anche all'università, è questo lunghissimo lavoro che fece per il dialogo interreligioso attraverso un centro culturale chiamato Allicà, che questa è la sua rivista. C'è anche un sito, per chi lo vuole sapere, poi posso dare i dati. Questo centro culturale, loro sono testimoni, che per molti anni ha svolto questo lavoro incessante di dialogo tra le varie comunità religiose, puntando sulla teologia palestinese. Questo era il pallino qua di Gerusalemme, se non sbaglio, no? La teologia palestinese. Ecco, vi leggo una linea. Questa teologia palestinese è poi quella che ha portato, no, in questo viaggio a Roma a incontrare il Papa, perché l'interesse di Geris era questo. Poi vi leggo alcune linee. Nel nostro tempo la teologia non può occuparsi unicamente di questioni religiose e dogmatiche, ignorando i numerosi problemi del mondo e della nostra vita quotidiana. Problemi politici, sociali, economici, etici e relativi al sistema unipolare. Noi non possiamo tacere quando vediamo che in molte parti del mondo la maggioranza della popolazione soffre ed è impoverita e oppressa da sistemi politici che spesso sono sostenuti da governi di stati occidentali, specialmente dall'amministrazione del presidente americano, eccetera. Questo per far capire che era un impegno tutto tondo, cominciava dall'impegno religioso, ma procedeva poi dello sviluppo, per il progresso sociale, etico del popolo palestinese. Quindi concludo, insomma, forse ho trattenuto troppo l'attenzione su questo argomento, però è importante sapere che ci sono un sacco di tessitori di pace, tantissime persone in Medio Oriente, e non solo in Medio Oriente, ma stiamo parlando oggi di Medio Oriente, tantissime persone il cui lavoro forse noi non conosciamo, ma che sono tessitori veramente di pace, sono persone impegnate che vivono ogni giorno sulla propria pelle questo interesse, questo impegno, e lo portano avanti per anni incessantemente, forse sollevando poco interesse da noi che siamo qui nel mondo occidentale, in Europa. Sarebbe veramente interessante che ci fosse, così, se qualcuno è interessato volesse conoscere di più, siamo disponibili per dare altre informazioni. Ho trascurato forse di dire che Geris era, come si capiva forse prima, era un cattolico, greco-cattolico di rito latino, no? Era così la corretta tradizione. Ecco, quindi ci sono queste comunità molto interessanti, con una storia antichissima, che è bellissimo conoscere, che ci fa capire come il mondo, dicevamo prima, il mondo mediorientale veramente ha tante sfaccettature, ma è bellissimo da conoscere, una ricchezza incredibile, è veramente meravigliosa.
Grazie Barbara. Geris è stato per moltissimi anni il braccio destro di Michel Sabbat, che era il patriarca di Gerusalemme, e ha collaborato con lui appunto per tantissimi anni. E anche da quegli anni nel nostro territorio è nato un coordinamento per la Palestina, e ringrazio anche diversi esponenti che sono qui in sala. Vorrei anche dire che le Donne in Nero in questi anni hanno fatto tantissime iniziative sulla questione palestinese, e questo credo sia un merito del nostro territorio, che ha sempre cercato di dare una buona informazione, una buona conoscenza di quello che avviene, cosa difficilissima rispetto invece ai racconti che purtroppo ci propinano i nostri mezzi di informazione. Bene, detto questo, è ricordato la figura di Geris, che è sicuramente stata una figura importante. Vorrei appunto introdurre il pomeriggio con Habib, col quale cercheremo anche di avere, più che una relazione, anche uno scambio di idee, di domande, di osservazioni, con l'aiuto anche dei nostri amici palestinesi e ovviamente di tutti voi. Quindi ti farei all'inizio questa domanda. Abbiamo detto che la questione religiosa e la questione politica non solo si intrecciano fra di loro, ma in qualche modo sono anche all'origine di questioni più vaste, che vanno ben al di là di quello che è il territorio, diciamo, di Palestina e Israele, e riguardano tutto quello che è l'area del Medio Oriente e più in generale anche di tutti i conflitti, delle guerre che abbiamo avuto in questi anni. Ecco, io ho sempre pensato che le religioni possano svolgere un ruolo positivo, quasi a dire non nel nostro nome, cioè che non ci si nasconda dietro la questione religiosa per poi in realtà fare guerre o fare affari di tutt'altra natura. Quindi questo è un po' uno dei temi sui quali ti stimolerei. C'è un altro tema che vorrei introdurre, li metto all'inizio, poi dopo vedi tu come affrontarli. Il mio collega, in qualche modo collega, nel senso che lui è il presidente del MIR palestinese, Noah Salameh, e io sono di quello italiano, in un dialogo che avemmo a Betlemme nel 2000, pochi giorni prima della sciagurata passeggiata di Sharon sulla spianata delle moschee, quindi in un periodo particolarmente felice, diciamo, in cui c'erano molti di quegli elementi che potevano far pensare finalmente ad una soluzione in qualche modo positiva, mi fece un'osservazione che mi ha sempre molto colpito. Normalmente quando noi guardiamo la questione palestinese sentiamo dire che la soluzione è due popoli, due stati, intendendo dire che in quel territorio, per ragioni storiche che poi vediamo se abbiamo il tempo di ricostruire rapidamente, in qualche modo si vengono a trovare oggi due popoli, quello palestinese e quello israeliano, e però in un territorio in cui Israele ha avuto un pieno riconoscimento di Stato e la Palestina invece no. E quindi qualcuno dice la soluzione finale potrebbe essere quella di avere due popoli, due Stati. E Noah mi disse, io sogno invece il giorno in cui riuscissimo ad avere due popoli e uno Stato. Ecco, questa secondo me fu una riflessione estremamente affascinante. Cioè l'idea addirittura di uscire da un conflitto non creando una sorta di gabbia da una parte e una gabbia dall'altra, due popoli che stanno ben separati, ma l'idea di riuscire a dire storicamente mille ragioni ci hanno portato a stare nella stessa terra, troviamo il modo di arrivare ad una soluzione, due popoli, uno Stato. Ora, forse allora questa cosa non era così utopistica come ci potrebbe sembrare oggi, però mi sembra una cosa bellissima, un'idea che supera, diciamo, la logica, già oggi sarebbe un successo poter dire due popoli, due Stati, e questo lo capisco benissimo, ma immagino, è per questo che l'ho posta come domanda, diciamo, come provocazione iniziale. Ecco, quindi la questione religiosa, la questione politica, l'intreccio fra di loro e quindi come in queste questioni poi allargano il tiro in un'area così rilevante, così cruciale per le sorti evidentemente non solo di quei popoli ma in qualche modo di tutta l'umanità.
Buonasera a tutti. Vorrei iniziare solamente con una bellissima cosa che ho letto ultimamente di uno, si sente meglio così, da uno che si chiama, un grande scrittore che si chiama Ibrahim Nasrallah, che nel suo romanzo Le lucerne del re della Galilea scrive così: non mi importa in che cosa credi, quello che mi importa, cosa fai con quello che credi? Costruisci o distruggi? Usi giustizia o no? Prelievi alla gente il loro diritto o dai? Ami o odi? Liberi o rendi schiavi gli altri? Con queste parole, solo per farvi capire che non abbiamo nessuna lotta di religioni, abbiamo le lotte tra le persone, che sono istruiti da tanti anni a capire le loro religioni in una maniera un po' sbagliata, in una maniera che toglie il diritto a tutti quelli che non credono come loro, non solo nella parte musulmana, ma anche nell'ebraismo ci abbiamo questi fanatici. Abbiamo anche nel nostro cristianesimo alcune persone che pensano così, che tutti quelli che non sono cristiani vanno all'inferno, sono infedeli. Perciò l'altro giorno, quando leggevo un altro libro, ho letto questa bellissima frase: è meglio per te, questo qui che ha scritto, usare il tempo nel fare entrare la tua anima nel paradiso, al posto di cercare a certificare come l'altro dovrà andare all'inferno. È quello che sta succedendo attualmente, che nel nostro mondo arabo, dove noi viviamo, loro vivevano, attualmente non vivono, vivono qui in Italia. Noi cresciamo i nostri figli in una maniera, li cresciamo come alla maniera dei nostri nonni. Vorremmo che appena sono nati diventano nonni e pensano e devono pensare come i nonni. Non devono mai pensare come i figli vostri, che hanno un po' di libertà, che hanno un po' il tempo anche per vivere come dei bambini. Appena nati li vogliamo adulti, e non adulti di 20 anni, ma adulti di 90 anni. E quello che ci hanno fatto imparare finora è che chi non pensa come il nonno è un maleducato, una persona che non può appartenere a questa società. E su tutte le cose dobbiamo tornare sempre a quello che è stato detto da un profeta, da un santo, da tutta questa che sono le dogme nostre nella nostra società. Perciò diceva Gibran Khalil Gibran che quando guardava sul vostro mondo, che è un grande scrittore, che è un arabo libanese cristiano, al contrario di te, no, Luciano, tu hai detto io sono un cristiano arabo palestinese.
Non so cosa dire prima.
Sono un palestinese, sono un arabo, cioè parlo la lingua di tutti questi 24 o 25, attualmente arriviamo anche a 50 paesi arabi, con tutte queste divisioni, tra questi curdi, tra quelli lì, tra quelli lì. Tra poco ci sarà un paesaggio per i cristiani, un altro paesaggio per i greci cattolici, un altro per i cattolici, un altro per gli ortodossi. Ecco, diceva così che nel nostro cuore abbiamo le due cose: l'amore verso Cristo, perché essendo un cristiano, e il secondo amore verso questa cultura, la cultura che è stata data a noi dal tempo dei musulmani. cioè è diviso in due, uno per Cristo, un altro per la cultura di Maometto. E mandava una lettera a tutti i musulmani, no? Diceva: non andate secondo quello che viene indicato dagli ottomani, parla della Turchia, no? Li state portando dentro. Lui parla della Turchia. Gli ottomani, al posto di costruire, hanno distrutto la nostra cultura. Al loro tempo era proibito che gli arabi parlassero la lingua araba nelle nostre scuole. Al loro tempo solo i nostri frati che hanno conservato la lingua araba. Al loro tempo, al posto di costruire qualche cosa, distruggevano tutto. La cultura, la pietra, tutto quello che è diverso dalla loro cultura, perché la gente seguiva la loro cultura, e seguendo la loro cultura, ecco, avete visto quello che sta succedendo nel nostro mondo arabo. C'è la divisione tra una parte, i musulmani sunniti contro i musulmani sciiti, tra un'altra parte, tra i cristiani, prima nella guerra del Libano, negli anni Ottanta, gli ortodossi non andavano d'accordo con i cattolici, con i maroniti. E poi dopo, anche nel nostro mondo, dove abitiamo noi, anche abitava Khader, sì, e abitava Joachim, quando succedevano delle lite tra di noi, tra i musulmani da una parte e i cristiani dall'altra parte, mi ricordo che arrivavano subito a dire Allahu Akbar, come se stanno per occupare un posto, no? E così anche si facevano i nostri cristiani: nel nome di Gesù Cristo andiamo a lì, ma mica siamo lì al tempo dei crociati. Siamo abituati e siamo cresciuti in una maniera un po' molto sbagliata, a non amare l'altro come un uomo con il quale io dovrò lavorare per costruire quella che si chiama la società umana. Perciò, mentre ero da Luciano, mi ha fatto ricordare del Mufti della Siria. Ultimamente è stato invitato da parte del Parlamento dell'Unione Europea, che doveva parlare sulla lotta tra le religioni e tra le civilizzazioni, perché voi sapete, attualmente in Europa tutti quanti stanno parlando, è una lotta tra la incivilizzazione, che sarebbe noi arabi, contro voi la civilizzazione. Lui diceva così: non c'è una lotta tra le civilizzazioni, perché la civilizzazione la costruisco io con voi, perché c'è una sola civilizzazione, che sarebbe la civilizzazione umana, in cui io vivo in pace, tu vivi in pace, tu metti la tua parte, io metto la mia parte, così si costruisce la civilizzazione. Poi ha detto: ci abbiamo delle lotte tra i nostri pensieri. Il nostro pensiero, ci abbiamo della nostra gente che può portarci al tempo degli asini, no? Di tornare ad andare sugli asini e di vestirsi in una maniera un po', per voi non è civile, anche per me, anche per Khader, anche per Joachim, anche per lui, non è civile per niente di vestirsi in una maniera, di pensare come se fossimo agli anni 600 dopo Cristo, anche prima del 600, non vogliono neanche portarci al tempo del profeta Maometto, vogliono portarci prima del profeta Maometto, al tempo dell'ignoranza, per dire, va bene, che noi tutti quanti dobbiamo seguire solamente con gli paraocchi come degli asini, che li seguiamo non come i cavalli, come gli asini, di seguirli così dicendo amen, va bene quello che state dicendo, non c'è bisogno della cultura, non c'è bisogno della storia, non c'è bisogno di nient'altro, c'è bisogno solamente di queste parole sacre che sono state date dal vostro califa. Questa è la cosa più importante per noi. come spiega questo fatto, come spiega quell'altro fatto. Ma questa non è colpa di questa gente solo, perché è colpa mia, colpa di Hader, è colpa sua, è colpa di Luciano, è colpa di Barbara, è colpa anche del Vescovo, è colpa di tutti noi. È colpa di tutti noi. È colpa nostra. Perché noi siamo sempre lì a tacere, a stare zitti, a dargli ragione, a fargli capire che stanno vincendo loro, ad aver paura di incontrarsi con l'altro, di capire l'altro, li aiutiamo a distruggere di più, usando le loro terminologie, nel come spiegare quello che sta succedendo attualmente in tutto il Medio Oriente, non solo nel Medio Oriente, in tutto il mondo. Perciò venendo dalla terra del più grande rivoluzionario, dal primo e il vero rivoluzionario, che è Gesù Cristo. Il quale durante tutta la sua vita pubblica, anche potrebbe essere anche prima, anche quando era adolescente, quando si è perso al Tempio, diceva le cose come devono essere dette, con grande verità, e non aveva paura. E non andava sempre secondo quello che dicono gli altri, come i farisei, i sadducei, per farli stare bene. Non gli dava mai verità, dalla quale hanno capito tutti i veri rivoluzionari del mondo. Perché noi siamo diventati schiavi di questa mentalità che ci hanno fatto crescere dentro ognuno di noi. Perciò non è una guerra tra le religioni, non è una guerra tra una sette della religione musulmana con l'altra sette della religione musulmana, tra un pensiero religioso e l'altro pensiero religioso. È una guerra tra gente che si è stata addestrata per distruggere la civilizzazione umana intera. Perché quello che si fa attualmente in Siria, nel mondo arabo totalmente, in Iraq, che sta arrivando anche in Europa, sta distruggendo tutto quello che è il libero pensiero. Distruggere la storia che ci abbiamo nel nostro mondo arabo, perché sono della gente che non sono nati nei paesi dove c'è la storia vera e propria, perché non vogliono lasciare nessuna traccia dell'andamento della nostra storia. non vogliono lasciare nessuna traccia della vera e propria storia della nostra umanità. Non sono contro di noi cristiani perché noi siamo dei veri, o dei cristiani perché noi crediamo in Cristo, crediamo in quell'altro. Perché loro sono contro anche i sunniti stessi. Vanno a distruggere tutto quello che non va d'accordo con loro. Perciò vi chiedo di togliere dalla nostra mente e la mente di quelli che vi sono vicini, quella qui, la storia, la guerra delle religioni o la guerra tra i diversi culture. Sul nostro dialogo interreligioso, lo sa più di me anche la Sua Eccellenza, che non è un dialogo interreligioso sul fatto dogmatico, teologico, sul fatto vero e proprio di fare un dialogo, non è che si va lì a combattere per spiegare che Gesù Cristo sulla fatto della Trinità, che i musulmani non crederanno mai, neanche gli ebrei non vedono in lui il Messia e non crederanno mai, perché se no va via l'Islam, va via anche l'ebraismo, non esisteranno più, perché se dicono che è venuto il Messia, ma perché cosa stiamo facendo? Se lui è il Messia, se questa chiesa è vera e propria, se questo qui è il Messia, ma chi stiamo aspettando? Già è venuto, finita la storia, perché dobbiamo adesso creare un'altra religione? Andiamo tutti a battezzarci. Così anche nell'Islam c'è un dialogo superficiale. Cosa significa? Che io dico quello che ci riunisce tra di noi, che sarebbe Dio che ha fatto queste tre religioni. Diciamo tutto va bene, sì, Dio che ha fatto queste tre religioni, sono contenti tutti quanti, troviamo le cose che condividiamo, come l'amore, come fare bene a tutti quelli che ci sono intorno a noi, sono delle cose superficiali, ma se andiamo all'interno di quelli che fanno anche gli incontri, tante cose non condividono tra di loro. E perciò sul fatto interreligioso, che mi ricordo, tu hai parlato della teologia di Jiries, sapete che all'inizio del cristianesimo, nel Medio Oriente, nell'Arabia Saudita, nella penisola araba, c'era una teologia, la teologia orientale, no? Sua Eccellenza, che si mettevano a discutere tra di loro, perché era un mondo più aperto, c'era la libertà di discutere. Si mettevano i teologi cristiani con i teologi musulmani, con i teologi ebrei, ma discutevano veramente e c'è stato un dialogo. Tante persone che si convertono al cristianesimo perché credono a quello che dice, poi dopo tanti cristiani si convertono all'Islam perché credono a quello che dice lui e si convincono. Questa è vera e propria la teologia orientale. Da quando che abbiamo la teologia occidentale che ha distrutto, che ha fatto morire questa teologia orientale, non c'è più un vero e proprio dialogo. Perché attualmente i nostri religiosi non sanno come rispondere a tante domande. Perché gli manca lo studio della vera teologia nostra, orientale. Araba, perché le cattedre si facevano nel deserto. E perciò questo è sul fatto del dialogo interreligioso. E qui in Italia è molto più facile fare un dialogo interreligioso,
Da noi non è tanto facile. Non viviamo in un'utopia come voi pensate. Di fare un dialogo interreligioso con un musulmano o con un cristiano, un ebreo, non è tanto facile. Cioè di dire che tu tutto quello che stai dicendo è torto, no? E quell'altro tu stai dicendo tutto quello che stai dicendo è torto. Cioè non si può fare in questa maniera. Perciò dobbiamo stare un po', tante volte, in una maniera a dire, ah, va bene, tu credi così, va bene, noi abbiamo tante cose in comune. Se vediamo in fondo, non abbiamo niente in comune. Ma non importa, ci abbiamo tanto in comune. Vero o no?
Se mi permette, che ti do un attimo di pausa. Sì. Se mi permettete, la prima cosa volevo ringraziarvi per l'opportunità di parlare e credo che sono l'unico musulmano che esiste in quest'Aula da anni. Io sinceramente volevo commentare su delle parole che mi hanno toccato il cuore in maniera praticamente molto forte. E questa, se andate a vedere il mio Facebook, lo troverete anche in diverse lingue. Questo messaggio che ha detto una persona che rispettiamo tutti, credo almeno tutti quanti. Io, scusatemi che non sono molto bravo con l'italiano, nonostante che sono qua da 10 anni, però continuo a fare degli errori e parlare in modo poco chiaro, però cerco di tradurre le parole come io ho capito. Queste parole ha detto non dovete per forza credere per Dio per andare al paradiso, dovete essere umani e tutti quanti noi abbiamo bisogno sempre di più di una persona come questa. Questo era Papa Francesco, sicuramente lo sapete tutti, che ha dato un messaggio non solamente per cristiani, musulmani, ebrei e tutto il resto, ma per tutto il mondo, ma anche per tutti atei che non credono agnostici. È una cosa incredibile. Credo che tutti noi abbiamo bisogno di un leader e per fortuna questa persona che io stimo tantissimo e il leader del mondo cristiano. Io dico sicuramente il mondo musulmano, ma non solo, ma l'intero mondo. Avremo bisogno di un Papa Francesco, credetemi. Io sono arrivato 10 anni fa in questa città, ma vi dico.
Come ci ho messa, posso dire un saluto?
Come no?
Prego.
Sì, perché riesco ad andare via.
Però devo per forza. Quando si va in Terra Santa, io ho 8-10 anni, due volte ormai che vado, poi a Mario nel 2014 ci ha portato il patriarca per la cerimonia, ci ha portato la notte per fortuna alla tomba di Arafat, anche le tante bugie che sono state dette su di lui. Ecco, prima per capire la Terra Santa e ti prende la malattia quando vai giù e si diventa un po' più potessi. Per una volta quello che io ricordo mi piace, casa mia, se la vedi ricordate, sì. E bisogna andare dentro le trente, bisogna andare a casa.
Basta
per me. Le trente già pronto, bisogna andare a casa, per capire questo. Se si va agli alberghi sono tutti ebrei gli alberghi, però se si va a Gerusalemme sei il tuo piano vicino, non capisci che vuol dire passare tutti i giorni il muro. Questo è il primo tratto che bisogna ritrovare anche nei viaggi religiosi o culturali, anche qualcosa di cultura del posto, farci parlare questa gente. Secondo, bisogna, a mio avviso, delatizzare le notizie quasi stati là contro quando si sta in Terra Santa senti sempre le maschere, i bombardamenti, è un modo culturale e giornalistico, credo me, a mio avviso, a pagamento dei potenti, per umiliare e mettere fuori di questa gente. Più di una volta stanno zitti, chiamano le famiglie, ma lì che succede? Bisogna mettere la massa, tutte bugie, tutte bugie. E non c'è un giornalismo del Corriere della Sera, di chiunque sia, dei TG italiani, che sta sul territorio. È un depistaggio per dire affamate il mondo arabo, il mondo palestinese. Ultimo, noi i cugini ebrei va benissimo, ci mancherebbe la religione, però il problema per me non è religioso. Condivido ultimamente perché ho avuto anche la fortuna di stare con il vicario generale degli ebrei nascosti. Non si possono nemmeno.
No, proibito.
È proibito.
Sì, sì.
Io sono stato invece. Ho avuto delle vite strane, tu Mario me la resta più o meno, sono lì all'interno di noi. Allora non è questo religioso, gli ebrei sono nati in natura. Gli ebrei osservanti saranno osservati, credo che
sono ortodossi.
Ma sono pochissimi, sì. Ma nel 3% dei vari. Quindi il problema non è di ordine religioso.
Penso.
Sì, purtroppo crescono anche per purtroppo sono un po' di più perché ortodossi sono più difficili.
Sì. Comunque non è di ordine religioso, è di ordine.
Comunque non arrivano al 10%,
Non arrivano al 10%. Spero di tornarci a parlare perché anche ci chiedono se il Papa che avesse parlato di San Lorenzo e andare là, gestiamo un po', poi non si rischia niente, io abbiamo già deciso che a fine anno Babbo Natale voleva andare con ripartire per aiutare il mondo arabo e il mondo palestinese. Ultimo, il mondo dei preti è tutto nel mondo arabo palestinese. Per il domenica sì, mondo giordano, mondo delle eccetera. Allora bisogna che noi facciamo un lavaggio di cervello culturale. Non bisogna adattarsi alle notizie nostre, alle notizie. Poi chi ci avesse l'opportunità di andare a Gaza, lo vedete. Io sono stato ad Auschwitz, quindi dico Auschwitz è cosa seria, Big Naus, eccetera. Però mi dicono che Gaza.
Noi ci siamo stati.
Lo so. Ho conosciuto un prete di parroco di Betlemme che, ve lo dico poi, troppo non c'è tempo, che aveva la sorella in dialisi, va al muro del pianto la notte, aspetta un po', aspetta un po', aspetta un po', tre volte suona, poi ti arriva col bazooka sotto, alla fine, morta, adesso puoi passare. Il povero prete diceva, è stato andato a parlare, diceva, io non ce la faccio più a fare i preti, quindi devo cambiare. Cioè, per capire il mondo arabo palestinese bisogna arrivare a conoscere nel territorio quello che sta succedendo, altrimenti diciamo la psicologia, l'umiliazione, eccetera. Ho avuto anche l'onore a Betlemme con i giovani, uno dei viaggi bello, anche quello con i viaggi, una nonna veramente culturale, preparato bene, di fare l'ultimo dell'anno a Betlemme. Dentro una parrocchia, la parrocchia vicino al seminario, cioè se non si arriva a questo, i nostri fratelli preti sono il Cofua, il parliamo a questa scadenza ormai, è un giordano.
Sì, palestinese.
Palestinese di nella zona. Io ho sentito una volta un intervento a sopra il Monte del Beatitudine, ci stanno gli altri, capite bene se non parli il nome, e lui si è diviso perché c'è qualcuno che sta incensando i fratelli che non vuol dire che bisogna trovare i nemici, però c'è da rileggerlo non in maniera ideologica ma in maniera concreta, stando sul posto, entrando nel muro, capire che significa io da Betlemme devo andare a lavorare a Gerusalemme 2 ore per prendere il dito, 2 ore di fila, poi se ho voglia, se non ho voglia, cioè solo così ciò che riesce con un vagone, e a volte rischi di dare forza ai nostri fratelli. Io questo dovevo dire per lo senso, che vi ringrazio, purtroppo
grazie.
Non posso, io farei anche però mi sembrava di star male se non avessi raccontato questa esperienza, che all'ottava volta, non una volta, mi pare mi ha cambiato proprio il DNA, mi ha cambiato il DNA.
Volevo dirla una cosa, padre.
Io ho avuto
l'onore di conoscere un grande vescovo di Gerusalemme, Monsignore Lario Capucci. L'ho accompagnato in vari giri in Italia e mi ha colpito una volta una frase. Eravamo a Assisi con dei frati, un dibattito, una cosa, e uno si è alzato, gli ha puntato il dito e dice: vescovo, ma lei non porta la croce, Lario Capucci non porta la croce davanti, no? Non ce l'ha. Io ero meravigliato, l'ho guardato, mi sono accorto lì per lì che veramente non c'aveva la croce.
Lui, rispetto al mondo musulmano.
No, lui ha risposto: noi cristiani la croce ce la portiamo sulle spalle, voi ce la mettete sul petto, ma noi ce la portiamo sulle spalle. Guardate, non credo di aver mai sentito allora, una risposta così pertinente.
Bene, mi dispiace, ma ti dispiace lasciare la dama e invito tutti a partire. Sarà il viaggio della vita che è interessante, ancora una buona vita. Senza scegliere
di andare con i palestinesi a visitare
l'albergo di lusso, scegliendo un albergo della zona contro il muro, e vedere il muro, proprio vedere il muro è reticolato dalla zona dei pastori, reticolato elettrico di rispetto. E vedere di notte le macchie di leopardo delle case messe nel territorio dei palestinesi, capite che vuol dire. Io con Abu Mario c'era la targa di
Gerusalemme.
Di Gerusalemme, no,
quella gialla.
È la targa gialla,
sì. Che poi girare.
Con la via più lunga, ma ne abbiamo combinate tante, e quindi. E quindi è questo un po'. E poi quando andate in Terra Santa andate a giocare le suore di Giovelle di Cartogeto che stanno lì accanto alla grotta del Lazio, quelle con la fascia rossa, e il loro rapporto con il mondo arabo palestinese, il mondo musulmano, qual è, dove la preghiera non è alternativa alle religioni ma è inclusiva. Io vi auguro di godervi questa bella serata. No, non si può dire questa serata. Va bene.
Grazie a lei. Grazie. Scusate, ma... Grazie. Allora, vuoi riprendere?
No, sinceramente, ecco, no. No, volevo, mi dispiace che è uscito il Don Vincenzo, perché volevo solamente fare anche un commento che quando sono arrivato 10 anni fa senza quasi un centesimo, la persona che mi ha accolto era sempre, loro non sanno cosa volevano, ma anche non dovevo neanche parlare, però comunque erano sempre la Barbara con il marito, ma anche il Don Vincenzo, e sono proprio stato nella chiesa, nella casa attaccata al chiesa, mi hanno accolto loro, perché erano al di sopra della, diciamo, discussione religiosa, erano talmente umani, e questa è la cosa sinceramente che mi colpisce nella cristianità, che direi tra religioni più umanistiche in assoluto, ma io non voglio togliere niente all'Islam o al giudaismo o a nessuno, ci sono in tutte le religioni e ci sono dei test molto umanistici, e ci sono dei test, ma anche nel cristianesimo sicuramente, se andate a cercare, ci sono, che sono molto molto violenti, purtroppo ci sono, perché dopo sono dettate dal tempo, dal momento, da tanti altri fattori. Dopo il problema che adesso sono cresciuto questo fungo
che sta purtroppo crescendo ancora, perché ci sono delle condizioni che aiutano a crescere questo fungo della, diciamo, ortodosso islamico, o come la chiamiamo, l'estremismo islamico, che sta crescendo di continuo, però sta praticamente passando sicuramente sull'Islam, perché ci sono dei test nell'Islam che lo praticamente giustificano tutto quello che fanno, però praticamente hanno preso la fascia praticamente scura dell'Islam, perché come tutte le altre religioni, dicevo, qualcuno di più, qualcuno di meno, hanno due fasce, secondo me, scusate, io non sono molto credente, però comunque lo dico lo stesso, e hanno preso praticamente le cose più scure, più brutte, ma anche perché le condizioni le aiutano, e purtroppo perché quelle moderate e quelle, non dico atei musulmani, perché praticamente quasi non ci sono, perché quelle che dice che sono ateo si mette a rischio di essere ucciso, e quindi anche questa è un rischio che corrono i musulmani. Io sono musulmano, sì, però non sono musulmano per scelta, e questo è importante, è molto importante dirlo. Sono per nascita musulmano. Mica ho studiato tutte le religioni, ho scelto l'Islam. No, i miei genitori sono musulmani, io lo sono. Non è che, non dico neanche che mi piace tanto o mi piace poco, però lo sono perché sono musulmano per nascita. E in questo senso sarebbe da stupidi dire che i musulmani sono buoni o cattivi, ma per me non avrebbe neanche senso, perché mica i musulmani sono tutti uguali, ma una cosa sarebbe da ridere. I musulmani sono diversi, come i cristiani, come tutti gli altri, ma anche l'arabe, ma noi, adesso non voglio confondervi le idee, non siamo proprio arabi, perché siamo arabizzati, perché nella nostra zona, la Siria, grande Siria, è il mondo dei fenici, dei assirizi, dei babiloni, e questi popoli non è che sono del nulla spariti, sono stati convertiti per forza all'Islam, ma purtroppo anche sono convertiti arabizzati, ma proprio esiste questo termine, siamo arabizzati. Non è, adesso voglio cambiare completamente l'argomento, però, ma noi anche siamo del 100% arabi, ma non ditemi per favore che quelle del Marocco sono arabi, ma al 90% sono berbe, amasighi si chiamano, comunque, e c'è un 10% di arabi, di clan arabi che sono trasferiti lì, però. E questa sarebbe una disinformazione enorme, perché l'arabi nel Nord Africa, e gli arabi sono nella penisola araba, e la cosa che, scusate che io parlo troppo, adesso cerco di, ma la cosa che mi colpisce praticamente, che siamo ancora sotto questa influenza islamica araba che viene dalla penisola araba, e in particolare dall'Arabia Saudita. Per esempio, che l'Arabia Saudita non vuole i profughi della Siria, per niente, però hanno detto davvero che noi siamo disposti a costruire centinaia di moschee nella Germania. Ma davvero, ma vogliono praticamente che noi, che più ci sono musulmani nel mondo, perché questa da di ritorni al regno saudito. Ma perché bisogna andare un attimino a pensare dentro le parole, andare in profondo? Ma comunque io non voglio rubare la parola sicuramente al nostro ospite, che è stato davvero grande a dire che tanti di noi siamo vittime del popolo palestinese, di un pratico particolare che siamo anche a volte obbligati ad accettare, ma anche ad adottare, che non sono neanche, non fanno parte del nostro pensiero. È la situazione talmente complessa che non sono la persona giusta per spiegare. Do la parola al nostro
Vuoi riprendere tu o
come volete?
Allora io direi
Kader e Joachim, se aggiungete vostre riflessioni, non vi do neanche il tema,
no, vabbè,
più sull'aspetto politico, di quello che volete.
Io poi anche volevo aggiungere un contributo. Allah ha tirato fuori un esempio dell'accoglienza cristiana. Allora, premetto, io sono un palestinese, arabo palestinese, e di famiglia cristiana. Ho convissuto 22 anni, mi sa, sì, forse, con una ebrea con cui ho fatto due figli. E i nostri problemi non erano sicuramente perché lei è ebrea, io sono cristiano, lei è italiana, io sono palestinese. Erano perché lei è donna, io sono uomo. Credo che credo che sia il problema di tutti. No? Erano gli unici problemi che abbiamo avuto, ve lo assicuro. Perciò, tornando al discorso iniziale di Luciano, insomma, due stati, due. Io non sono mai stato d'accordo sul discorso di due stati. È la posizione ufficiale palestinese, io sono anarchico, perciò per me gli stati non dovrebbero esistere per definizione. Perciò, insomma, no, cioè, io non vedo la necessità di due stati, già troppo ne una, cioè di metterne un'altra, insomma, non. Però io volevo portare un contributo invece sul dialogo interreligioso, perché credo che sia molto importante. Allora, io ho avuto un'infanzia particolare, perciò io dal 74 al 78 ho vissuto a Baghdad. Io ero molto religioso da ragazzino, insomma, sono andato a 11 anni, sono tornato a 15. Io pregavo tutti i giorni, non c'era una chiesa vicino a casa mia, io tutte le mattine passavo da una Husseinia, la Husseinia è la, virgolette, la moschea sciita, che era vicino a casa mia, una grossa moschea sciita, uno dei centri più importanti, tra l'altro era diretta di un ayatollah. Allora, nella fede sciita, gli ayatollah sono una specie di cardinali in Italia, insomma, paragonato al cristianesimo. È un, diciamo, è un titolo, e si raggiunge studiando, non è, era, questa moschea era diretta da un ayatollah. Io tutte le mattine entravo in questa moschea, mi mettevo in un angolo, facevo il segno di croce e pregavo, e poi andavo a scuola. Sono andato avanti per due anni qualcosa. Un giorno, finisco la mia preghiera, mi guardo indietro, c'era un signore anziano, che io non avevo mai visto, con la barba bianca, mi saluta, dice buongiorno, dico buongiorno. Dice, ma che fai qua? Sto pregando. Lui dice, ma tu, scusa, non sei musulmano? Dico, no. Non sono musulmano, sono cristiano. Dice, perché preghi qua? Io l'ho guardato e dico, scusa, è casa di Dio questa? Dice, no, io volevo sapere perché hai scelto questo posto, non perché stai pregando Dio. No, perché hai scelto questo? Dico, no, semplice, perché è l'unica nella strada per andare a scuola, non è che ho fatto una cernita di altri moschee, ho trovato, no, e questa è nella mia strada. Dice, no, continuo, figliolo. Poi, il giorno dopo, torno lì, e mi trovo nell'angolo dove io ero abituato a inginocchiarmi, un inginocchiatoio, proprio piccolo inginocchiatoio lì. Allora vado dall'usciere della moschea e gli chiedo, ma chi me l'ha portato? Ma guardato, dice, ah, sapessi cosa? Cioè, l'ayatollah era un ayatollah questo, non era un pretello qualunque, insomma, un sher qualunque. Mi ha fatto portare da un'altra chiesa della parte opposta di Baghdad, che sono 30 chilometri, ragazzi, non è che era dietro, da un prete che conosceva, e gli ha detto, senti, c'è un ragazzino cristiano che viene a pregare da me, cosa gli serve? Quello ha volato, cosa gli serve? Ti dagli quello, almeno si mette in ginocchio. Cioè, per farvi capire che noi non abbiamo mai avuto, cioè, i problemi religiosi sono imposti. Io in Italia sono stato con degli amici musulmani, loro hanno saputo che ero cristiano dopo 3 anni, perché volevo andare a casa a Natale, mi ha detto, perché vai, festeggi il Natale? Sì, perché festeggi il Natale? Perché sono cristiano, davvero, cioè, non c'era il motivo di nemmeno di conoscere, cioè, di mettere sul piatto certe cose. Adesso purtroppo laggiù è un problema, attualmente è un problema grosso tra cristiani e musulmani. Però io credo che noi cristiani arabi non possiamo discendere dalla cultura nativa del posto, E la nostra cultura è indissolubilmente musulmana. Noi siamo cresciuti con la cultura musulmana, che ci piaccia o no. Ed è una grande cultura, ha dei lati oscuri come tutte le religioni, anche noi. Noi cristiani abbiamo dei medici, dei fanatici che sono anti-abortisti e ammazzano i medici che praticano l'aborto. Se loro per salvare un feto ammazzano un essere umano. Questi sono cristiani. Cioè, il fanatismo esiste in tutte le religioni. Io non punterei il dito contro la religione, io punterei comunque il dito sempre contro l'insegnamento che viene dato in una certa, diciamo, per un certo interesse, perché non dimentichiamo che quello che sta avvenendo nel mondo arabo, nel Medio Oriente, no, è un interesse occidentale. C'è un disegno abbastanza grave di svuotare il mondo arabo dei cristiani. Il mondo arabo ha avuto nei cristiani i pensatori, i primi pensatori nel mondo arabo sono stati cristiani. Poco fa citavano citavi Gibran Khalil Gibran, era stato uno dei più grandi pensatori laici e illuminanti del mondo arabo. E non solo lui, noi in Palestina ne abbiamo tantissimi.
Noi abbiamo dei 20% dei cristiani in Palestina praticamente attorno.
Adesso no, meno, comunque sì.
Tra i scrittori, i poeti sono l'80%, io lo dico, sono musulmano, come dicevo, però è vero, ma sono i migliori, sono tutti cristiani. Quasi tutti, tranne Mahmoud Darwish. Tranne Darwish, ma Darwish è un poeta molto. Sì, lui è l'unico musulmano. Tutti gli altri con gran nome sono tutti quasi cristiani, se parliamo di
Tawfiq Ziyad. Tawfiq Ziyad che ha scritto il nostro inno, tra l'altro. No, ma voglio dire, nel mondo arabo, non solo in Palestina, ma in tutto il mondo, in Siria, in Libano, in Iraq, erano lì. E l'intellettuale del mondo arabo, e il progetto attuale è di svuotarlo da questi menti pensanti, perché comunque, che ci piaccia o no, nel mondo arabo i cristiani sono stati sempre i portatori di laicità e di umanismo.
È vero. Anche perché i musulmani, come dicevo prima, siamo un po' bloccati del fatto che qualunque può alzare la voce, dire qualcosa contro l'Islam si mette a rischio, è una cosa rischiosa. Io magari lo parlo liberamente perché non c'è nessun musulmano. Ma anche perché non credo che vada presto in Palestina o è perché è davvero c'è questo fungo che sta crescendo, che ha adottato l'atto più scuro dell'Islam. E credo che il minimo che dobbiamo fare è cercare di sopportare l'altro lato dell'Islam, perché non è che si può combattere con l'Islam così facilmente. Ci sono tante persone moderate nell'Islam e non si può, sarebbe l'errore grave.
Io non direi moderato, io non userei il termine moderato, io direi che l'Islam ha bisogno di una liberazione culturale interna, finché non arriva questa liberazione.
Ecco, il fatto che questo estremismo islamico è arrivato alle stelle, e questo è il momento della svolta, perché ci sono tanta gente adesso, ma ci sono tantissimi, anzi, ma non tantissimi non direi, però tanta gente che sta convertendo al cristianesimo. Ma anche, se andate sul social network, sul mondo sociale, sul Facebook e Twitter, ci sono tanti gruppi che stanno adottando una filosofia del tutto ateistica.
Sì,
sì, ateistica,
sì, sì. Sì.
Perché hanno capito davvero che c'è del vero che islamico quello che sta facendo questo estremismo. E questa è una cosa da paura, non è che fa paura solamente a voi, perché giustamente quelle che soffrono di più di questo estremismo non sono i cristiani.
Non lo sai,
i cristiani sicuramente sì, soprattutto quelle che sono nel mondo
arabo.
Però soprattutto hanno sofferto molto molto di più.
Quelli dell'ISIS, scusami, hanno messo 150.000 musulmani sunniti fino adesso.
90%.
Quindi il 99% di quelli stati uccisi sono musulmani. Ma a me sinceramente importa poco che religioni hanno. Però sono le persone più moderate, più tolleranti, più giusti. Quindi hanno un modo troppo brutto, violente, uccidere. Ma sto leggendo questi giorni, anzi, il libro di Salman Rushdie.
Sì. Sì.
Io lo consiglio anche leggere a tutti. È una visione, ma anche questa persona è stato cercato di farlo tacere, ma non solamente dei sunniti, ma dei sciiti,
tutti.
Quindi purtroppo loro vogliono che rimane la loro voce, ma qua ci sono non solo motivi religiosi, ma sicuramente perché questa religione dà tanti poteri, tanti benefici a loro. E questa è una cosa da sottolineare, perché adesso quelli di Gaza, meno male, non sono troppo estremisti, hanno così, hanno il potere, quindi hanno i soldi, hanno tutto, ma non solo, ma anche quelli dell'Arabia Saudita, così, sono anche benefici molto economici, quindi bisogna un po' capire la situazione.
Joachim, la tua voce.
Lui dice che i di Gaza non sono estremisti perché lui viene da Gaza.
No, sì, qui abbiamo Gaza, Galilea e Samaria, quella
sì,
che
Samaria,
si potrebbe chiamare Samaria.
E Gerusalemme,
la Giudea.
La Giudea.
Ci abbiamo
volevo dire solo che parliamo di tre religioni, però c'è anche una quarta, ci sono i drusi.
I drusi, certo, specialmente.
E i drusi comunque adesso quanto contano? 500-600.000. Loro in Israele sono più loro ebrei perché comunque fanno il militare, fanno 10 figli a testa, quindi crescono.
Figlio israeliano.
Perché comunque vivono con gli ebrei, convivono, fanno tutto.
Sì, ma è la politica.
Perché comunque ci sono molti anche in sud Libanon e in Siria, no?
Sì.
Quelli che vengono per dire che non sono figli israeliani.
Assolutamente no.
Quindi, per quello, però partecipano alla vita comunque degli ebrei.
Sì.
Ma sono arabi, sono arabi, sono come noi, no? Hanno le idee comunque, perché comunque se mi insegni tu, erano musulmani.
Sì, praticamente fino a una parte dell'Islam. Però
fino al 1400. Sì. Fino al 1400 poi sono staccati perché comunque hanno litigato tra di loro e hanno creato questa religione nuova che è abbastanza recente, diciamo a 600 anni, però crescono molto e hanno una voce molto importante comunque in Israele e quindi anche loro dovrebbero essere comunque ascoltati e rispettati, no? Quando si parla comunque di cultura interreligiosa o di incontri, infatti mio zio aveva sempre rapporti con Geris, aveva sempre rapporti anche con loro, perché comunque doveva sempre parlare con loro, ascoltarle, cercare di capire quello che vogliono insegnare e quello che vogliono anche ottenere, no? Perché comunque se parliamo solo di, parlo dell'ambito israeliano, israelo-palestinese diciamo, no? Se parliamo solo di musulmani, di cristiani, cioè cattolici siamo 60.000 giù, gli altri quanti sono? Tutti i cristiani arriviamo a 400.000 all'interno del territorio israeliano, no?
Musulmani, sono diversi, eh?
Musulmani quanti siete? 1.5 milioni all'interno del territorio israeliano, sì.
Tu dici nel 48?
Sì.
Il 48 sì, attorno a 1 milione.
Un milione e mezzo.
Un milione e mezzo.
Sì. I drusi sono 300-400.000.
Non è poco.
No. Quindi è la terza forza, eh?
Sì.
Anche a livello del Knesset.
Sì.
No, quindi secondo me, poi vabbè, io vengo da un paesino piccolo di 3.000 abitanti al confine con Libanon, di soli cristiani cattolici, mia nonna era libanese, maronita, quindi siamo un paesino proprio sotto e fuoco di Hezbollah, di suoi amici. Poi lui parla, ma mia figlia è battezzata, per quello dice è l'unico massimo musulmano che c'è in questa sala, quindi è talmente libero che no, è un medico bravissimo, lo conosciamo da anni, è il nostro medico personale. Sta cercando di scappar via, ma cerchi di scappar via, dico, però no, infatti.
Facciamo finire Joachim, poi apriamo il dibattito.
No, va bene, bene. Poi
c'è un microfono da qualche parte, se no non ti
sento. La cosa nessuno. Che a me interessava, magari non so se interessava ad Arrigo raccontarlo, visto che voi ormai raccogliete gli echi di quello che succede in Palestina perché abitate comunque qui. Io invece ero molto curiosa di, se avviva piacere o comunque se vuoi dire comunque meglio da altre cose. Quanto è cambiata la vostra vita da, non so se vuoi fare anche un piccolissimo accenno a com'era, poteva essere, se tu sei giovane, poteva essere la Palestina degli anni 40, degli anni 50, o nell'ultimo, rapidamente nell'ultimo secolo, e com'è la vita oggi di un palestinese? Un palestinese quando nasce a Gerusalemme, che cosa gli succede nella sua vita? Quando nasce a Tel Aviv magari succede qualcosa di diverso, non lo so, adesso faccio un po' a caso. Ecco, questo dialogo come si inserisce nella vita di tutti i giorni, poi accennava anche il vescovo, no, qualcuno di noi che è stato lì ha visto cosa succede a un palestinese quando va a lavorare, quanto è difficile lavorare per un palestinese. Noi non ce lo immaginiamo neanche, forse alcuni di noi farebbe bene sentirlo raccontare dai testimoni, insomma, questa cosa.
Ecco, non vorrei farvi sentirci come palestinesi, come se dobbiamo piangere sempre come fanno gli ebrei con l'olocausto, dappertutto, va bene? Perché la libertà nasce dentro di noi. Se uno, come dice Mahatma Gandhi, gli schiavi chiedono, Nelson Mandela, diceva così, gli schiavi chiedono la liberazione, ma i liberi la fanno. Uno deve nascere libero. E noi come palestinesi siamo tutti quanti nati liberi.
Questo è il problema loro.
In Palestina, come hai sentito, no? Hai visto, Barbara. Tra un villaggio, tra una città come dove abita Fassuta, lui a Zabebde abitava, un altro a Gaza, io a Gerusalemme, attualmente abito a Lud, a Ramle, vicino all'aeroporto di Tel Aviv, dove c'è una città mista tra arabi, ebrei, cioè dire arabi, quando io dico musulmani, cristiani, ebrei, perché noi facciamo sempre religioni, dobbiamo metterli in mezzo, non come voi italiani, non dite mai che siete cattolici, perché si sa, se siete italiani siete tutti quanti cattolici, non importa se siete praticanti o no. Ecco, dobbiamo mettere sempre la religione in mezzo, come se fosse, non esistiamo se non diciamo che siamo cristiani. Ecco, o se non siamo musulmani, o se non siamo ebrei, perché così abbiamo imparato da quanto siamo piccoli. E così facciamo anche imparare i nostri figli. La prima cosa, la cosa più importante, dire che sei cristiano, o dire che sei musulmano, o dire che sei un ebreo. Ai figli musulmani li insegnano che i cristiani non sono buoni. Quando c'è una società un po' tutta quanti sono musulmani, è successo in tanti posti. Anche noi cristiani, no? Quando eravamo piccoli dicevano non fate come fanno i figli dei musulmani. Vero o no? Quello che succedeva. Dobbiamo essere sinceri. E c'è una grande differenza. Differenza tra un villaggio, tra una città, tra un'altra. Lui ha vissuto in una maniera diversa dalla mia, anche
lui ha vissuto anche un'altra diversa, una realtà un po' molto diversa dalle nostre, perché lui è nato in un villaggio totalmente tutto quanto cristiano. Non so se una volta, perché i vicini sono un po', sono altri villaggi vicini, o sono drusi totalmente, o sono musulmani totalmente, ebrei, ecco, non, potrebbe essere che da quanto era bambino non sapeva che esistevano i musulmani. Ecco, lui è nato a Gaza, se avesse qualche famiglia vicino cristiana sapeva che ci sono i cristiani che esistevano. Cioè, noi viviamo, cioè, abbiamo delle mentalità un po' diverse. Ognuno ha la sua mentalità. Ognuno ha una mentalità diversa. Vero o no?
Sì.
Anche se noi tutti quanti siamo nati in Palestina. Abbiamo una mentalità diversa. Poi, un'altra diversità che abbiamo tra di noi, se lui è maronita e lui... No, dei greci cattolici, no? Voi siete la stessa mentalità, Melchiti, tutti e due. Io sono un cattolico latino, no? Che appartengo ai frati francescani, no? Che abbiamo questa gente che è venuto qui, ha portato l'istruzione in tutto il nostro mondo, ci stanno lì a dire sempre noi abbiamo portato l'istruzione, senza di noi eravate degli asini.
Vero?
Senza di noi, poi ci hanno detto non dovete toccarsi con gli altri, non dovete parlare con questo, non dovete parlare con quell'altro, ci hanno messo dentro come una vetrina noi cristiani, dicendo che noi siamo molto più prestigiosi da tutti quanti quelli che ci sono intorno. Non ci hanno fatto entrare mai nella società, è colpa dei nostri frati, è colpa della nostra religiosi, che ci hanno tolti via. Estratti dalla società. E perciò i grandi pensatori di cui parlavano sono tutti, la gran parte di loro sono atei.
Sì.
Vero.
Sì, sì.
Vero. Sono tutti dei cristiani atei. Solo Gibran Khalil Gibran, che è nato in un altro contesto, che ha iniziato un po' a parlare del cristianesimo, dell'umanismo, ma sempre per un po'
a maniera sua.
Vero. Anche lui era boato.
Ecco, e perciò dovete capirci, no? Io so che è molto difficile capire la situazione nostra, perché noi non capiamo la nostra situazione. Non troverai nessun arabo che capisce la sua situazione, no. Anche come porta un passaporto, ci sono quelli di Gerusalemme che hanno 50 tipi di passaporti, uno giordano, un altro lascia passare per poter partire da Ben Gurion, un altro quello lì, un altro... Mamma mia, e siamo molto complicati. Molto complicati. E quanto è la nostra situazione complicata, la nostra personalità anche diventata più complicata, più complessa. Perciò i più grandi psicologi vengono da noi ad studiare come poter risolvere i problemi degli altri intorno a loro, perché se sapesse risolvere il problema di un palestinese già ha saputo risolvere tutti i problemi, tutti gli altri problemi saranno molto più facili. No, ho fatto una barzelletta, non siamo tutti quanti matti, ci saranno. Voi siete fuori, già siete un po' rilassati, siete fuori. Io parlo della nostra vita,
della
che è una cosa diversa.
Della religione, che tante religioni, ma anche dell'occupazione, quindi è una croce sempre più pesante.
Sì, sì, noi siamo sempre lì a lamentarsi. Abbiamo imparato molto bene da liberi, a lamentarsi su tutto. Va bene? Come fate voi anche gli italiani? Lamentatesi tutto, anche se state vivendo una bella vita. Se fate 5 minuti da noi, tornerete a dire io vorrei stare qui per tutta la mia vita, non vorrei neanche uscire. Ma vi faccio vivere come un palestinese, non è come un ebreo. Va bene? Tornate qui e dite, oh, ringraziamo il Signore, baciate la terra. Vedete quanto è bella la vostra Italia. Noi siamo lì abituati solo a lamentarsi. A lamentarsi dappertutto. Siamo i più bravi. Poi siamo molto bravi come artisti. Ci piace fare tutto. dobbiamo dimenticare della nostra debolezza, perché noi non siamo deboli. Se fossimo così tanto deboli, voi non saprete niente della Palestina oggi. Non avete chiesto di fare qualche cosa sulla Palestina, se eravamo deboli. Perché noi non siamo deboli? Perché noi sappiamo che tutto il mondo sta dalla nostra parte. Tutte le popolazioni del mondo stanno dalla nostra parte. Ogni persona libera nel mondo sa cosa significa ad essere un palestinese e capisce cosa è la causa palestinese. Ma solo i capi del mondo, perché hanno FIFA di andare, hanno paura, no? Andare contro i loro capi, perché sono tutte quante delle bambole nelle mani dei loro grandi capi. Perciò dicono che non abbiamo visto, mi scusate, non sappiamo che hanno bombardato Gaza, non sappiamo che stanno morendo dei bambini in tutta... No! Ma noi sappiamo che il popolo sta con noi, perché sappiamo che c'è un popolo libero che esiste e sta dappertutto il mondo. E perciò noi non dobbiamo più lamentarci che siamo da soli.
Posso fare una domanda?
Prego.
Mi è capitato nella vita di avere questa complessità davanti ai miei occhi.
Povero.
E se prima pensavo che questo ambito culturale fosse complesso, ma questa sera esco con una complessità ancora maggiore, ma con un rispetto forse non raddoppiato, ancora di più nei confronti di queste problematiche. Quindi vi ringrazio anche per aver rispettato la vostra diversità, pur offrendovi come una unità, no? Ai nostri. E quando si capisce la complessità si è comunque di fronte, si è messi di fronte alla verità, perché la verità non è mai una, giusto? Quindi è un servizio grande quello che state facendo da un punto di vista. Però io vorrei che lei andasse più in fondo un discorso, forse ci sarebbe arrivato, io sono un po' impaziente, come così nel mio ragionamento. Lei ha detto cioè i capi degli stati sono delle bambole in mano a qualcuno, cioè se ho capito bene, a qualcuno qualcosa di forte che ancora è sovra anche nazionale, sovra statale. Io vorrei sapere, veramente, ditemi dal vostro punto di vista, che guardate la realtà anche da una prospettiva storica di vita diversa da quella che vivo io, che sto qua, cioè io do un no, sono d'accordo con lei, l'ho seguito perfettamente in questo ragionamento e aspettavo che venisse fuori un'identità di questi che noi chiamiamo i pupari, no? Quelli che muovono i burattini. Io ho una mia idea, vorrei se è possibile condividere con voi la vostra idea, no? Perché quando parliamo di esseri umani ci riconosciamo, non ci interessa la provenienza della religione, come si mangia una cosa, come ci si veste in un'altra, no? Però sappiamo che siamo, la storia è guidata, dominata da cose che non ci appartengono, noi possiamo costruire la storia vera, quella delle persone, no? Ma l'altra, quella che è come un turbine, non ci appartiene. Io vorrei sapere da voi, per voi chi sono questi che permettono tutto quanto, perché è chiaro che è permesso che questo avvenga nel cuore. Vorrei condividere questa idea perché mi condisce molto.
Diceva uno dei capi degli Stati Uniti, no? Quando ha visto gli ebrei che stavano andando tutti quanti all'università a studiare avvocati, no? Come si dice? Giurisprudenza. In America.
Come Joachim è avvocato.
Sì, avvocato. Ha detto che adesso dobbiamo trovare un altro posto per vivere, perché tra poco loro domineranno dappertutto. David Ben-Gurion diceva così: La nostra forza non sta negli armi che ci abbiamo, ma nell'ignoranza di quelli che ci stanno intorno. E la nostra forza diventa più forte quando noi potremmo utilizzare questa la loro ignoranza per farle sterminare l'uno l'altro. Non so se ho risposto.
Non so. Posso aggiungere, se vuole sentire come la penso. Un giorno era sempre guerra da parte mia, sono da Gaza, quindi sempre guerra. Era un ennesimo attacco sulla Gaza da parte delle forze armate israeliane. Un giorno si svegliò George W. Bush e ha detto: enough is enough. Però queste parole sono state mangiate praticamente poche ore dopo. Ha parlato, ha detto così, enough is enough.
Traducilo magari.
Che vuol dire?
Basta.
Ora basta. Basta vuol dire basta. Era arrabbiato. Cosa succede in Gaza? Cosa fate? Però quel giorno, che è successo tanti anni fa, perché sappiamo che Obama 10 anni, lui prima, quindi erano più di 13-14 anni, quel momento ho capito che cosa dice il Presidente degli Stati Uniti non vuol dire nulla, perché se ha mangiato le parole che ha detto a poche ore dopo. Ma noi sicuramente sappiamo che l'ultima parola del mondo sta per l'America, è così, perché dopo se andate a vedere che spiano anche tutti i presidenti dell'Unione Europea, ma non solo Merkel, ma anche Berlusconi giorni fa, ma tutti quanti, e si parla dell'alleato maggiore e tutto il resto, quindi è vero, è gli Stati Uniti, però non è il presidente degli Stati Uniti. Adesso lascio alla vostra immaginazione, no, ma io lo posso anche dare degli indizi, ma si sa che la ricchezza del mondo la controllano adesso, il 50% delle ricchezze del mondo non la, sì, adesso la controllano ma poche persone, adesso ma neanche, non lo so, 6-10 persone, adesso non lo ricordo, però il 50% delle ricchezze del mondo le controllano poche persone, ma poche persone. Ma siamo talmente genui a credere che queste ricchezze non hanno il loro peso? Non lo siamo, è chiaro, me l'ha detto Karl Marx, ma tanto tempo fa, ha detto il capitale è quello che controlla
la politica,
la politica. Quello che vaga può ordinare la musica come le sentire, e quindi sono i più ricchi. Dopo, chi sono i più ricchi del mondo? Adesso mi fermo qua, però si sa chi sono.
Prego, Giuseppe Guiducci.
Sono interessatissimo e contestuto questa volontà di dialogare con la diversità. Però vi faccio una domanda brevissima per non tagliarvi. Come mai nelle manifestazioni vedo i giovani pieni d'odio, armati? Sembra solo quella la via del dialogo, le armi, l'urlo, l'uccisione proditoria, e si costruisce la pace anche cercando di mitigare gli atteggiamenti contraddittori di quanti devono crescere in un progetto di vita umano. Io poi mi chiedo, la ricchezza, ma il mondo arabo ha una ricchezza infinita che non ha saputo distribuire, non è solo il mondo occidentale, anche quello, le risorse sono in mano di pochi, il popolo è povero. Io penso a tanta gente, sono andato in Marocco, le città splendide, gli alberghi a 6 stelle, e vai in periferia alla miseria più assoluta. Quindi ci sono anche delle colpe culturali interne, quindi non è solo il mondo occidentale che ha tradito sicuramente quel mondo e l'ha diviso, però un progetto nuovo parte, come dice Papa Francesco, mi compiaccio di sentirlo rivolto da un musulmano, dall'amore per gli ultimi, dal bene comune. Cosa si fa per raggiungere un po' di dialogo vero, autentico, di pacificazione? Perché il mondo sta andando a terpaccio. Siria, 6 milioni di esodati, di persone che sono uscite, 300.000 morti in pochi giorni. Ma cosa stiamo facendo noi? Ci lamentiamo. Vedete canale 4, canale 6, tutti ci lamentano in Italia. Bella quella puntualizzazione. Cosa vi lamentiamo? Cosa ci lamentiamo? C'è chi muore, chi scappa, chi ha i figli in braccio, al freddo del cielo. Allora questa umanizzazione cominciamo nell'educazione e nulla, nelle scuole, basta olio, da tutte le parti. Grazie.
Posso? Prego. Allora io risponderei solo con una frase, detta da un uomo sicuramente non violento, con la sua storia. Si chiama, era un ministro degli esteri italiano, Andreotti gli fu fatto una volta una domanda, e lui me l'ha raccontata l'ambasciatore palestinese in Italia all'epoca, Nemar Hammad. C'era Spadolini che parlava, insomma, in maniera diciamo carica contro i palestinesi. Andreotti riformò in una seduta, insomma, privata, Andreotti riformò e gli disse: Spadolini, se io fossi nato in un campo profughi sarei terrorista. Allora, c'è l'odio. Io mi domando, io ho avuto la fortuna di venire in Italia, studiare e vedere, ma io ho avuto a Gradara, io vivo a Gradara, ho fatto un progetto nel 2003 con una associazione israeliana che si chiama Windows for Peace, e sono venuti 15 ragazzi palestinesi, 15 ragazzi israeliani, per scrivere un giornale. Tra l'altro questo giornale dell'associazione israeliana Windows for Peace è considerato sovversivo, cioè un giornale scritto da bambini fino a 15 anni dal Ministero dell'Istruzione israeliana è considerato sovversivo ed è vietato nelle scuole. Allora, questi per poterci incontrare sono venuti a Gradara la prima volta. Loro scrivono su questo giornale da 3 anni, nel 2003, è iniziato nel 2000 questo progetto, nel 2003 erano la prima volta che si incontravano a Gradara. Allora, già loro erano in contatto via telematiche e si conoscevano. Arrivano, io vi racconto queste cose perché la realtà veramente certe volte è disarmante, non so se usare altri termini. Andiamo a prenderli col sindaco di Gradara, io vado a Roma col pullman a prenderli. Nel pullman eravamo loro 30 ragazzini, gli operatori palestinesi ed israeliani, e noi 3 di Gradara che siamo andati a riceverli. Allora, gli israeliani si sono messi dietro, proprio in fondo, i palestinesi davanti, e nel mezzo c'era il vuoto. E questi erano collaboratori, si collaboravano. No, non è finita qua. Arriviamo. Stanno qua 3 settimane, ospiti della famiglia gradaresi. La prima volta che andiamo al mare, a Gradara e a Gabice Mare, porto i ragazzi al mare per poi portarli al parco le navi di Cattolica. C'è un ragazzino, che tra l'altro di Gaza, tra il gruppo, appena vede il mare, era fine febbraio, perciò freddo, lui toglie le scarpe, le calze e corre nell'acqua. Io lo capo, si chiama Mohammed, dico: Mohammed, ma dove vai? Cioè, voglio entrare nell'acqua. Io cavolo, abita a Gaza, chi l'ha mai visto il mare? Lui ha 15 anni, abitando a casa a veramente mezzo chilometro dal mare, non è mai potuto andare al mare. Cioè, sembrano cose. Allora, da questo ragazzo che tu fai crescere in condizioni disumane, cosa ci aspettiamo? Io questa è una domanda che pongo non a me. Io ho avuto la fortuna di far nascere mio figlio qua ed è cresciuto qua e ha avuto l'educazione che io volevo dare a lui. I miei genitori non hanno avuto questa fortuna, i miei amici che vivono laggiù non hanno avuto questa fortuna. Allora, per togliere la violenza, bisogna togliere la radice della violenza. Quando gli israeliani ammazzano, cioè io faccio vedere le fotografie come i soldati trattano i bambini palestinesi. E poi chiedete a questo. Allora, io ho avuto la fortuna, cioè veramente non volevo parlare di me, perché però io ho avuto la fortuna di avere un padre, no? Illuminato. A me mi hanno, gli israeliani nel 1978 mi hanno torturato. E io, dopo di essere stato torturato, ha detto, con dolore, avevo detto una frase: ammazzerei tutti gli ebrei. Io ho avuto la fortuna che mio padre mi ha sentito, e lui è stata una persona così illuminata che è venuto da me e mi ha guardato, mi ha detto: cosa hai detto? Ho detto: ammazzerei tutti gli ebrei, papà. Dice: perché? Io lo guardo e dico: ma guardami, ci ti vedo, mio figlio è torturato, lo vedo, ma che c'entrano gli ebrei? Gli ebrei mica lo sanno quelli che quei due ti hanno fatto, devi odiare qualcuno, casomai, odia quei due che ti hanno torturato, gli ebrei che c'entrano? Allora, io ho avuto questa fortuna, e mi sono messo con una donna ebrea e ho fatto anche dei figli. Quanti palestinesi hanno avuto questa fortuna? Grazie. Scusate, ma... è stato grande mio padre.
D'accordo.
Che bello.
Non volevo fare una scena.
Buonasera.
Invece abbiamo così che ognuno di
qui si è tratteggiato uno scenario della Palestina come una Palestina complessa, non ci avete detto molto bene. Io credo, forse la Palestina è un po' lo specchio del mondo, non so se siete d'accordo con me, forse il mondo sta diventando sempre più, in un certo senso, nella grande Palestina, nel senso che è sempre più interconnesso. La globalizzazione del bene e del male ci ha reso tutti più intercomunicanti, anche se non più vicini. Le idee circolano più, anche troppo, nel senso che fanno confusione, non si riesce a discernere cosa è più importante e cosa è secondario, almeno non sempre. Stasera è emerso anche un altro tema: chi sono i burattinai? Chi è che in qualche modo crea il dissenso, che non è solo naturalmente un po' creato, secondo quel signore è un pochino che secondo me un po' fa parte dell'animo umano, un po' forse c'è chi ha interesse a creare contrasto, no? Perché i nostri avi romani dicevano di vita timbra, no? In un certo senso. Credo che questa dinamica sia ancora attiva. Allora, forse la riflessione che dobbiamo fare questa sera è: se qualcuno pensa che ci sono dei burattinai che tirano le fila, siano pochi, siano tanti, siano sconosciuti, non è importante. Forse dobbiamo veramente, se vogliamo costruire un mondo migliore per i nostri figli, non tanto per noi, per tutti i nostri figli, che saranno sempre più intercomunicanti, saranno sempre più visti, no? Lui ha avuto figli con ebrea, il futuro sarà ancora di più così, tutti avranno figli con tutti, no? Se noi vogliamo veramente sperare di consegnare un mondo migliore ai nostri figli, forse dobbiamo chiederci quali sono i principi base che dobbiamo disinnescare. Io vorrei il vostro parere su questa idea. Credo che il principio di abilità infinita e quindi di ricchezza talmente grande, poi a un certo punto anche da manipolare il bene collettivo, sia uno dei grandi mali oscuri, il lato oscuro in questo momento che crea guerra, crea dissidio e tante cose nel mondo. Forse dobbiamo veramente avere una visione d'insieme, dobbiamo allenarci a gestire la complessità. Dobbiamo rinunciare al mondo semplificato dei buoni e dei cattivi, non è più così, okay? Il bene e il male sta dentro ognuno di noi, ognuno di noi è il lato oscuro, lo dobbiamo conoscere per vincerlo e gestirlo e fare in maniera che non crei danni. Ecco,
vorrei un vostro pensiero su questa cosa. Grazie.
Io sinceramente sono più che d'accordo con quello che ha detto Ermano. Anzi, erano le mie prime parole, perché noi dobbiamo basarsi sul fatto che siamo tutti noi esseri umani. E quello che ha detto il Papa Francesco, che erano delle saggezze incredibili, che anche l'atei possono andare al paradiso. Noi dobbiamo fare sempre più accento sul fatto che siamo esseri umani, che siamo umani. Io sono umano. E dopo viene tutto il resto. Dopo sono palestinese, dopo sono anche siriano, perché Palestina è sempre stata una parte della grande Siria.
Certo.
Dopo sinceramente non mi interessa tanto, non credo tantissimo che sono arabo, perché sono un po' arabesato sicuro, però non sono neanche arabo, anche se parlo l'arabo come prima lingua. E quindi sicuramente dobbiamo avere un atteggiamento di apertura a tutti quanti. Dobbiamo sicuramente, le cose che ho detto anche prima, dobbiamo anche capire che se questa persona davanti a noi è un musulmano, non è sempre per la sua scelta. E davvero è molto naivo, molto ingenuo credere che tutti i musulmani sono uguali. Sarebbe vedere il mondo a due colori, bianco e nero, cattivi e buoni. Quindi sono io assolutamente d'accordo alla tua visione, che bisogna andare un attimino a capire, dialogare e apprezzare l'uno l'altro, e dopo sicuramente dobbiamo combattere anche, ma non contro le persone cattive, ma contro le idee cattive che catturano le persone e le fanno essere cattivi. Perché le persone non sono cattive, siamo tutti umani. Anche questi ragazzi che hanno abbracciato quella filosofia estremista, ma tanti di loro sono talmente vittime che criminali. Purtroppo tante volte dobbiamo anche essere severi, perché non è che possiamo trattare ogni caso per caso. Però bisogna anche capire questa. C'è del male, come ha detto giustamente, dentro ognuno di noi. Del bene dentro. Dobbiamo far vincere il bene dentro noi. Dentro tutti noi. Grazie.
Secondo me è una razza che mi ha preso. No, io volevo solo citare un grande scrittore palestinese, Hassan Kanafani. Era solito dire una frase per quanto guardava il mondo, diceva: ti rubano il pane, ti buttano le briciole e pretendono che li ringrazi per la loro generosità, tuoi bastardi.
Spiegato benissimo la situazione.
Ecco, cioè, questo secondo me racchiude tutto. Grande scrittore.
Sì, sicuramente.
C'è qualche altro intervento, commento, domanda? Elisa, prego.
Io vorrei sapere se questo progetto coinvolge Gadara, vorrei sapere se questo progetto che coinvolge la città di Gadara con questa convivenza per due settimane di palestini, palestinesi, israeliani, continua. E poi un'altra domanda è questa. Si sente dire che spesso i terroristi appartengono a famiglie che si sono trasferite qui, no? Che sono di seconda generazione. Riuscite in qualche modo a offrirci delle chiavi di lettura di questo fenomeno? Come mai?
Allora, inizio con la seconda, perché secondo me è più facile rispondere. Credo che non dobbiamo rispondere noi a questa domanda, nel senso che i ragazzi della seconda generazione, quando si chiede di dove sei, ti dice sono marocchino, secondo me c'è un problema. Un problema grosso. In Francia addirittura la quarta generazione e la terza dicono di essere marocchino, secondo me bisogna rivolgerla all'istituzione, cioè cosa è stato fatto perché questo si sente ancora marocchino. Io mio figlio, vabbè, è per metà palestinese, per metà italiano, quando gli chiedi da dove sei, lui dice, sono nato in Italia da padre palestinese e mamma italiana, cioè si riconosce in entrambi e non ha problemi. Però questa, per quanto riguarda la prima, Gradara, purtroppo il sindaco non c'è più, Sandro Sorbini non è stato più eletto, aveva fatto due mandati, perciò penso per legge non si può presentarsi, e andato via lui, è morto il progetto. Mi dispiace perché anche le famiglie che hanno ospitato i ragazzi sono rimasti tuttora in contatto con loro, che perciò è una cosa bellissima perché ha coinvolto delle famiglie e quelli si sono sentiti come avere dei figli adottivi proprio, e hanno sempre mantenuto il contatto. Ma la cosa più bella di questo progetto non è stato il lavoro che hanno svolto qua e hanno scritto il giornale, è stato il rapporto umano. E io vi assicuro che la differenza di 3 settimane insieme, io che un osservatore esterno, che ero presente al momento dell'arrivo e questa separazione netta tra i due, e la sera della cena finale che abbiamo cenato tutti insieme per la partenza, perché i palestinesi, non andando per l'aeroporto di Ben Gurion, dovevano passare per la Giordania, cioè partivano un giorno prima. Vi assicuro che è stato commovente. Gli abbracci e queste persone che sono scoperti che il nemico, tra virgolette, no? Era un ragazzino come te, ti piacciono le cose che piacciono a te, e cioè quando li ho visti giocare a calcio insieme, no? Cioè, non, io vi assicuro che è stata una cosa, cioè loro non avevano mai avuto la possibilità di vedere il nemico, né la parte palestinese né la parte israeliana. Cioè, guardate bene che anche da noi, cioè bisogna a questo avere anche un attimo di autocritica. Cioè per i palestinesi, addirittura io sono una persona che non usa la parola ebreo, perché secondo me è sbagliato, perché gli abitanti di Israele sono israeliani, a prescindere dalla loro religione. Per me. Però i palestinesi, cioè, puntano il dito contro gli ebrei tutti, senza distinzione. Ed è una cosa, secondo me, sbagliatissima. Esistono ebrei più palestinesi di me che combattono contro lo Stato di Israele. In Italia c'è un'associazione che si chiama Not My Name, non il mio nome. Sono ebrei italiani che rifiutano che Israele usa la loro religione per abbattere i palestinesi. Lo dicono tranquillamente. Noi palestinesi purtroppo non abbiamo raggiunto, parlo a livello popolare, perché credo che dal punto di vista politico sì, c'è questa maturità, ma a livello popolare non è ancora arrivata questa, c'è ancora la confusione tra israeliano e ebreo, ed è secondo me sbagliatissima. Non so se siete d'accordo voi con me su questo.
No, io sono più che d'accordo. Solo una piccola cosa sulle migranti, no? Della seconda generazione, io non sono d'accordo con il mio caro amico, perché anche gli immigranti italiani di terza generazione dicono che sono italiani. Anche i migranti palestinesi, mia zia da tanto, tutta la mia famiglia sono in America, anche i bambini, quelli che nascono adesso, dicono che sono arabi, che non sanno parlare neanche l'arabo. La questione qui è nell'istruzione che hanno avuto questi ragazzi, o nelle moschee, che i nostri governi chiudono l'occhio su tante cose, li conoscono da tanto tempo e sanno chi sono quelli che hanno fatto questi atti di terrorismo e dove sono e da quale parte sono partiti. E perché un anno prima li hanno lasciati andare in Siria, sanno che sono partiti in Siria, li hanno lasciati tornare e sanno tutte queste cose, vero o no? Cioè, sono liberi ad ammazzarci, ma quando viene ad ammazzare qualcuno a Parigi, no,
non dobbiamo lasciarlo libero. Non sono gli immigranti, sono queste persone. Come? I mafiosi. I mafiosi che ci sono in tutto il mondo non rappresentano gli italiani, non rappresentano le loro famiglie, rappresentano se stessi. Come se fosse mio figlio andasse alla mattina e va ad ammazzare un'altra persona per qualsiasi motivo, una persona che dovrebbe essere o in prigione o non ho saputo come farlo crescere per bene, come si dice da noi, educarlo bene. Non è la questione che stanno dei nostri governi europei, non è la questione di qualsiasi tipo di governo. La questione è che questa gente sia stata distratta solo per ammazzare da quelli di cui abbiamo parlato. Tu eri a Gaza, dottore, no? Puoi dire a loro, l'unica cosa che mancava negli ospedali durante la prima intifada, qual era? Le morfine. Sempre le morfine non c'erano nei nostri ospedali, sempre mancavano. Perché questa gente, prima di fare, non dico dei nostri palestinesi, perché io non dico a nessuno dei nostri palestinesi, è un terrorista. Uno che ha visto il male di fronte ai suoi occhi che viene fatto contro la sua mamma, contro la sua figlia, contro il suo fratello, contro il suo padre, contro qualsiasi persona. Io una volta ho fatto la guida per Bassolino, conoscete Bassolino, no? Una volta abbiamo passato il checkpoint di Ramallah. Appena abbiamo passato il checkpoint di Ramallah, mi ha detto, se fossi un palestinese, adesso prendevo la mitra e andavo ad ammazzarli questi qui. Solo di 5 minuti, no, che abbiamo passato. Lui è un diplomatico, no? Non è una persona come tutto il resto dei palestinesi. Come lo trattavano? Pensate ad una persona che dovrebbe fare questa cosa giornalmente, ogni minuto, ogni secondo. I nostri palestinesi non sono stati mai terroristi e non saranno mai terroristi. Sono delle persone che lottano per la loro libertà.
Bravo.
Non accetto ad essere chiamati terroristi, perché potrebbe essere che sarà il mio fratello, il mio amico, il mio padre, il mio nonno. Sì, che adesso noi pensiamo in un'altra maniera, siamo più aperti alle idee di convivere e di crescere assieme i nostri figli. Ma io non lascio mai ad essere chiamato il mio amico, il mio compagno, il quale che ha lasciato la sua vita per la mia libertà, perché io continuassi ad esistere in questo mondo, perché voi sapeste qualche cosa della mia causa ad essere chiamato terrorista.
Concordo.
Però sì, magari il discorso dei terroristi in Europa è un po' diverso, perché no, nel senso della nostra situazione in Palestina, perché una volta hanno chiesto al ministro della difesa israeliano commenti a questi atti di violenza, e ha detto la stessa cosa che ha detto Andreotti, ha detto anche io se fossi nato in una capogruppo sarei un terrorista, sarei uno che lotta per, adesso lo chiamano anche magari così, però sicuramente non confondere con la situazione, non è la stessa cosa. E quelli anche che si adottano delle forme molto violente nei territori occupati Io non è che voglio giustificare niente o nessuno, però quelle stanno lottando per diritti del loro popolo, magari il mezzo sbagliato sicuramente, però è un altro discorso assolutamente, anche perché hanno
della Carta Internazionale dell'ONU.
Ecco.
Scusa, volevo intervenire una cosa per questa cosa del terrorismo, perché è molto importante. Mi colpì una volta Monsignor Capucci, sempre a Assisi, questa è una cosa importante. L'Aren Capucci è stato arrestato e ha fatto 3 anni e 6 mesi di galera dagli israeliani con l'accusa di terrorismo. Era l'arcivescovo di Gerusalemme, non era in... Aveva armi nel bagagliaio. Allora, un prete si alza e dice: Monsignore, lei è un prete, distribuiva armi, come può fare? Lui gli guardò dritto negli occhi, io guardo, non me lo scordo mai questa scena, lo guardò dritto negli occhi dicendo: se Gesù fossi adesso in Palestina lo trovi con Kalashnikov a combattere. Giuro, questa è la risposta di Monsignor Renato Incapucci.
Su questo mi permetto di avere qualche dubbio, ma al di là di questo,
no io
secondo me un elemento che viene poco sottolineato è questo. Allora, in base al diritto internazionale, se un popolo viene attaccato, quell'altro popolo ha diritto di rispondere con la guerra. Ora, la cosa che pochi sanno forse è che noi siamo di fronte a uno Stato, quello di Israele, che ha uno degli eserciti più potenti al mondo, e dall'altra parte c'è un popolo che non ha esercito. Il popolo palestinese non dispone di carri armati, di aerei da bombardamento, di navi da guerra, non dispone di nulla. Allora, io lo dico da non violento, quindi lo dico da uno che crede che non bisogna rispondere mai con la non violenza, ma di fronte a qualcuno che vive a Gaza e che lancia razzi, io rispondo come Papa Francesco, chi sono io per giudicarlo. Ma mi domando, in base proprio al puro diritto internazionale, mi spiegate come dovrebbero reagire i palestinesi di fronte all'attacco quotidiano che subiscono ai loro diritti da parte degli israeliani, non avendo a disposizione un esercito? Allora, vogliamo dare un esercito ai palestinesi e vinca il migliore? È questa la soluzione che proponiamo? Evidentemente no. Quindi, ribadendo che ovviamente sono contrario a qualunque forma di terrorismo, anche perché ogni qualvolta succede qualcosa da Gaza o altro terrorismo, cosa succede? Che nell'opinione pubblica mondiale emerge il fatto che ci sono due popoli che si fanno la guerra, quindi la facciano. Mentre nei momenti in cui il popolo palestinese è riuscito a rispondere anche con forme non puramente non violente come le prime due intifada, ma hanno dimostrato al mondo che da una parte c'è un esercito che spara, ammazza eccetera, e dall'altra ci sono dei ragazzi che pur di reagire tirano sassi, che non sarà nella perfetta, diciamo, linea non violenta, ma hanno fatto capire al mondo appunto cosa c'è da una parte e dall'altra.
Scusa, diciamo,
era solo questo, il non riflettere sul fatto che i palestinesi non hanno un esercito, mi viene da dire, non con la mia logica di non violento, ma con la logica di chi dice che la guerra e gli eserciti sono normali, come dovrebbero reagire i palestinesi?
Ma non solo, voi sapete che la condanna per un palestinese che tira i sassi sono 20 anni? No, non è uno scherzo, La stessa condanna che è stata data all'israeliano che bruciò un bambino palestinese.
Vivo.
20 anni. La stessa condanna. Tirare i sassi per lo Stato israeliano è comparabile a bruciare vivo una persona. Vi lascio a voi la conclusione.
Bettina.
Allora, non so se riesco a spiegare. Mi viene sempre in mente ultimamente una notizia che una bambina di 16 anni palestinese ha cercato di aggredire un soldato italiano con un coltello e è stata uccisa.
Sì.
Una notizia che non è stata molto diffusa. Io, un soldato israeliano, lo sapevo tutti come vestito,
come attestato,
per mettere a disposizione una bambina di 13 anni è una bambina che comunque starà le medie. Allora, questo squilibrio, cosa c'è dietro a questo squilibrio? Io penso che ci sia una, da una parte un immenso coraggio e dall'altra parte un'immensa paura. Ed è proprio questo il punto su cui vorrei focalizzare, cioè che qua si parla del bene e del male, non si parla mai della paura, anche rispettivamente al terrorismo, allo Stato islamico, al terrore, cioè la paura è sicuramente da parte degli ebrei nel Vietnam, perché hanno avuto una storia millenaria di persecuzioni, però la paura che cosa ti porta a fare? Come reagisci? E come possiamo reagire noi alla paura? Nostra e quella degli altri.
Abbiamo la fortuna di condividere la amicizia con un ragazzo di 35 anni che con tutto se stesso ha voluto, viene fatto operazione internazionale, è partito con una organizzazione diciamo riconosciuta e sta lavorando.
Sì, è
un artista legato. Lui è qui di Senigallia e ha scelto da una vita che insegue, per lui è un sogno potersi, si è toccato tutto e siamo in contatto e è sempre militato nelle file del pacifismo e ci dice, prima cosa che ci ha detto dopo essere stato, ha lavorato con i bambini di campi profughi, lavora per il tempo libero di Zuteca e fa queste cose qua per i bambini palestinesi. La prima cosa che ci ha detto da qua la pace è un'altra cosa, perché noi abbiamo parlato spesso di queste problematiche, no? È proprio la prospettiva che ci manca per capire, no? Io lo voglio ricordare in questo momento perché parliamo, noi stiamo parlando, no? Ci sono persone che agiscono anche in questa sala, io perlomeno come insegnante cerco di rispondere a delle domande che mi fanno gli alunni quando affrontiamo queste tematiche in terza media. Cerco di essere il più corretta possibile, ma non lo so fino a che punto. Credo che è complessa la cosa. Però io voglio parlare di questa persona, voglio condividere, perché c'è chi ci gioca la vita per il nome di una condivisione con chi vive ogni giorno e lo aspettiamo, farà un incontro. Stanno organizzando un grandissimo incontro nell'Istituto Superiore di Senigallia e porterà questi suoi racconti.
Sono paura, no? Anche tu hai paura, no? Quando ti viene qualcuno nella tua casa a prenderla. Noi abbiamo la paura sempre, dappertutto. Tutti noi abbiamo questa paura. Anche tu hai paura sui tuoi figli, se vanno e se stanno fino a tardi fuori dalla casa, la mamma non dorme così tanto. Ma noi abbiamo l'oppressione della paura, che c'è qualcuno che sta fuori dalla casa che vuole prelevare. Mi ricordo su questo fatto degli ebrei. Sono andato al funerale perché io abito in un posto dove abitano tutti gli ebrei, cristiani, musulmani, no? Abitiamo tutti quanti insieme, no? Siamo in una società israeliana, come avete detto, israeliani. Cosa significa? Che abitiamo tutti quanti nello stesso complesso, nello stesso posto. C'era un padre di uno dei nostri amici morto, che lui ha fatto Auschwitz. Siamo andati a casa sua, aveva, non vi dico quanti frigoriferi, c'aveva 6 frigoriferi da quelli dai supermercati, gli ho chiesto a suo figlio, ma chi vive col tuo padre, cosa fa? No, lui ha paura che gli arrivano i giorni quando c'era ad Auschwitz, che tornano questi giorni e non avrà niente da mangiare, erano tutti quanti pieni di cibo. La paura. E lui è morto, mi sembra, quando siamo andati era 90 qualche cosa. E dopo quanti 50 anni non gli è passata la paura. Ultimamente, quando è successa questa, ti dico, la paura israeliana, questa, la nostra paura, quando è successa la guerra del 2006, no? Tra i libanesi e tra Hezbollah e Israele, era nella parte del nord. Ecco, tanti del nord sono andati lì a Betlemme, ma quando si andava a vedere i biglietti, nessuna di loro voleva lasciare la sua casa. Perché? Perché aveva in mente i giorni del Nakba. Quando hanno lasciato la casa e sono tornati, non hanno trovato più la casa.
Vero? Infatti, mi sono andata.
La paura.
I giovani tutti.
È questo. E questo è l'argomento di oggi. Perciò non si potrà mai fare la pace. Perché questa educazione noi stiamo vivendo sempre nel passato. Perciò il nostro mondo non avrà mai un futuro. Perché vediamo tutto quello che sta succedendo con noi con la stessa maniera che si faceva negli anni 42, negli anni 48, negli anni 30, tutto l'abbiamo portato, che stiamo spiegando, perché io non posso darti il tuo diritto a vivere e tu non mi puoi dare il diritto a vivere. Questo è il problema.
Non vorrei finire dicendo che non c'è possibilità per la pace, perché appunto, quindi va bene, però stiamo andando verso la fine, c'è ancora qualcuno che vuole intervenire?
Ilaria. Io ho una domanda, secondo te?
No, c'è la domanda là.
Non so, più che una domanda è una sensazione. Se questo focolaio rischia di coinvolgere l'Europa, perché quella casa di Ben Gurion mi ha colpito molto, di far ascoltare i giornali tra di loro, no? E l'ho ricollegata all'affermazione di un rabbino che è venuto a fare una conferenza a Tresa l'anno scorso, che ha detto che gli ebrei stanno abbandonando l'Europa perché a loro vedere è molto grande destina, se ripiegata tutte le stesse, destina loro non ci stanno più bene, no? Ah, così un sentore, non è che una grande, questo popolare invece di spegnersi rischia veramente, realmente di allargarsi e anche coinvolgersi, non so.
Vi ha già coinvolto. Siete già in mezzo. Non dovete aver paura, siete già in mezzo. Non dovete aspettare.
È vero,
certo. Cioè quello che è successo a Parigi, quello che è successo qui, quello che sta succedendo anche in Italia, quello lì che hanno preso, quelli lì che hanno preso, cioè ogni giorno escono, no, con delle nuove belle notizie. Va bene? Siamo, vi dico una cosa, tutto il popolo, tutta l'umanità, siamo tutti quanti come... Siamo come i cavalli con i paraocchi, perché solo a noi posso dire asino. I nostri politici stanno facendo tutto quello che vogliono. Loro vengono ad essere giocati con quelli lì che è più grandi, e i nostri politici stanno giocando con noi. Ci stanno facendo aver paura del nostro domani. Quante volte noi pensiamo al domani? Diceva un grande Dalai Lama, diceva così: o uomo, sei molto povero, perché pensi sempre al domani. Quando arriva il domani, non lo puoi toccare mai, perché sei nel presente. Lavori, lavori sempre per accumulare dei soldi, perché alla fine della tua vita tu prendi questi soldi per avere un po' di vita. Quando hai preso questo un po' di vita, non ci sei più. Significa che non hai vissuto mai. È così i nostri governi. Ci stanno facendo che c'è paura. Noi dobbiamo vivere, accumulare, avere tante cose, perché non si sa cosa può succedere domani. E non sappiamo che il domani non lo viviamo mai. Perché sa, sta al presente.
Ultimissima, se no mia moglie non
mi lascio scappare l'occasione di chiedere, siccome prima parlavi di educazione dei ragazzi, dei bambini, allora se l'educazione, allora prima faccio una domanda, l'educazione dei ragazzini in questo senso a chi è lasciata? Più alle donne o è uguale direttamente tra padre e madre? E se le donne cambiassero prospettiva, quindi insegnassero ai figli a, appunto, a non portarsi dietro il peso della tradizione di queste divisioni, di queste differenze, cambierebbe qualcosa? Cioè, se le donne facessero una rivoluzione, se tutte le donne palestinesi, ma anche ebree, ma anche druse, facessero, cambierebbe veramente?
Non solo nei nostri tempi, Napoleone diceva così, che mia mamma nel mano destro coccolava me, ma non sapeva che nel mano sinistro coccolava tutto il mondo. Le mamme possono cambiare tutto, stanno cambiando tante cose, va bene? Ma la questione è qui, che quando questo figlio, come succede della terza generazione, della quarta generazione, va in un posto dove gli dicono che tutto quello che hai imparato a casa non va, va contro il Corano, va contro Allah, va contro il Vangelo, va contro questo. Cosa dice questo ragazzo? Mamma mia, ma i miei mi hanno insegnato così tanto male. È questo che l'abbiamo visto nella nostra società, che tanti dei figli sono andati contro l'educazione che hanno avuto a casa, a causa di quello che hanno imparato o a scuola, o all'università, o alla moschea, o alla chiesa, o anche in sinagoga. Perché il padre di quell'ebreo che ha ammazzato tutta la casa a bruciarla lì, in questo villaggio, o a quel ragazzo che è andato, ha ammazzato questa donna ebrea incinta, o a quel... qualsiasi persona, quello che ha fatto le stragi in tutte quelle parti, ma cosa c'entra la padre e la madre? Come succede anche da voi in Italia? No? Le madri sono molto bravi, dappertutto, e vogliono il bene per i loro figli. Non dobbiamo pensare solamente a quello che ci fanno vedere. Anche la mamma palestinese che prima di andare il suo figlio a fare il bombardamento in qualsiasi parte, che lo abbraccia, che tutto quanto, non è che condivide quello che sta dicendo, che sta facendo, perché se no non sarà mai una mamma. È questo, che le mamme nostre sono come voi. Mi ricordo Barbara, quando no, vedevi Agnese che faceva qualche cosa quando è venuta in pellegrinaggio, no, andavi lì a lottare, no, che non condivideva con te. E così faceva anche mia mamma, che non condivido con mia mamma, ma non è che andava contro di te. Non condividere non significa di andare contro o di non fare quello che vuole la mamma, ma è un tempo di riflessione che ha il bambino in confronto ad una situazione, che vuol far vedere che io capisco, che io so fare qualche cosa, va bene? Ma al contrario vostro, noi ogni 50 anni che voi passate, noi passiamo un anno. Ogni 50 anni che voi passate, noi passiamo un anno. E ci abbiamo della gente che vuol portarci all'epoca del ferro. E così noi. E la questione che... E questo non è colpa, come ho detto, non è colpa solo di questi ragazzi. Colpa mia, come è colpa tua, è colpa di Luciano, colpa di Hader, colpa di tutti noi quelli che ci sono qui e di ogni persona che dice che è una persona che sa, che capisce qualche cosa.
Io vorrei concludere una citazione di Mahmoud Darwish: riportiamo la pace della terra di pace che non ho mai visto un giorno di pace. Grazie.
Angelo, direttore della Caritas,
di pure. No, dicevo di ricordare il quarto incontro.
Allora, ricordiamo il quarto incontro. Io volevo citare una frase che mi sembra che stasera ci stia bene. Restiamo umani, diceva Vittorio Arrigoni, è stato un giovane italiano che ha vissuto tanti anni in Palestina, ha cercato di dare tante cose a quel popolo, di riuscire a... Ecco, sì, ecco, questa frase mi sembra molto bella, restiamo umani, no? Un po' il filo conduttore delle cose che ci siamo detti stasera. Noi avremo un quarto incontro che vi invito davvero a non perdere con due persone, le ho ascoltate seppur brevemente poco tempo fa, che finalmente ci racconteranno veramente come stanno le cose sulla questione dei rifugiati, terra, cibo, lavoro, migranti, al di là davvero della disinformazione forse che ha raggiunto vertici ineguagliabili in Italia sulla questione dei rifugiati. Quindi sarà il quarto incontro molto importante che avremo sabato prossimo. Io ringrazio Habib soprattutto che è stato con noi e che ci ha davvero portato un bellissimo contributo, ma anche gli altri amici Kader Alae e Joachim per il loro contributo. E Camilla, alla quale se io chiedessi come si sente, credo avrebbe molti problemi, nel senso che è nata in Italia, ha un padre arabo, palestinese, che anche lui già non sa bene chi è, la madre è ucraina e quindi che poi oggi è russa, era ucraina ma c'è la Russia di mezzo, quindi proprio Camilla credo abbia qualche problema di identità, no, è una bellissima e bravissima bambina, figlia del mondo, esatto, figlia del futuro. Detto questo, ci lasciamo con l'ultimo pezzettino che hanno preparato i giovani dell'Azione Cattolica. La questione della casa è rimbalzata molte volte questa sera e quindi penso che sia quanto mai opportuna. Grazie a tutti di nuovo e vi vediamo sabato.